Bene, vogliamo avvisare i nostri radioascoltatori che la rubrica In Comune Il Punto, dedicata ai consiglieri comunali e agli assessori, sono momentaneamente sospese perché, come tutti sanno, c'è in atto una certa riflessione per quanto riguarda il Consiglio Comunale. Tutti sanno che si aspetta il prossimo Consiglio Comunale, che sembra che sia fissato per il 6 di novembre, in cui c'è in discussione una mozione di sfiducia presentata dal sindaco, e di conseguenza in questo impasse sia assessori che i consiglieri comunali hanno preferito optare per il silenzio. Cioè, ci sentiremo dopo il Consiglio Comunale e vedremo gli eventi politici salonesi. Però noi non mandiamo niente la musica, ma parliamo di altri problemi, e oggi abbiamo ospite un amico, Alberto Paleardi, che con lui parleremo di questi mutamenti atmosferici, soprattutto anche in Saronno. Ormai l'ultimo tempo, grazie Alberto del tuo intervento.
Grazie a voi di avermi invitato.
Ecco Alberto, parliamo un po' di questo clima. Tutti parlano che la colpa è dell'uomo, che la colpa è della società moderna, che se ne frega, che non fa niente. Guardiamo Saronno. Saronno, il nostro torrente Lura, che anche, l'abbiamo visto pieno, anche abbastanza alto in questi giorni, è stata fatta una scelta tanti anni fa, in cui tu eri anche presidente del torrente Lura, forse ancora precedente, di intubare il Lura. È stata una scelta intelligente quella di intubare il Lura.
Allora, qua a Saronno Lura è in parte già intubato, perché passa sotto la zona dell'ospedale. Negli anni 70 qualcuno, per nascondere lo stato di inquinamento del torrente Lura, perché alla volta la politica fa il seguente ragionamento: non si vede una cosa e quindi non c'è il problema, avevano progettato,
era sotto il tappeto,
esatto. Avevano pensato addirittura di coprire tutto il Lura all'interno della zona cittadina, per far sì che la gente non vedesse la situazione. Da un punto di vista prettamente tecnico, legale, esiste anche un regio decreto del 1904 che dice che bisogna stare a 10 metri di distanza dalle sponde dei torrenti per poter costruire qualsiasi cosa. A Saronno questa
non
legge
è successo.
Non è stata minimamente rispettata. Vi sono addirittura...
Non solo Saronno, siamo onesti.
Non è mai stata, qui non è stata rispettata, basta guardare via Filippo Reni, addirittura ci sono le case dentro nel torrente Lura stesso. Quando andai a parlare sempre come presidente della commissione Lura con lo Ster di Varese, cioè il Genio Civile, il responsabile dirigente, cioè che c'era una sua collega dalle parti di Pavia che diceva ok, c'è una cosa che non rispetta i 10 metri, va abbattuta. Non siamo così proprio talebani, c'è semplicemente da chiedersi come sia stato possibile dare determinate concessioni edilizie. Così è, però non ci possiamo mica buttare giù tutte le case. Comunque lui era già intubato nella parte dell'ospedale, passa sotto l'ospedale.
Alberto, è ancora un torrente pericoloso allora?
Ma diciamo che il torrente pericoloso, proprio pericoloso non è mai stato. Se uno andasse a leggersi il piano governo del territorio, il PGT del Comune di Saronno, vedrebbe che c'è uno studio di rischio idraulico relativo al torrente Lura a Saronno, che dice che c'era un rischio minimo di fuoriuscita, oppure se erano delle fuoriuscite di 10 cm d'acqua con una velocità estremamente bassa. Però per mettere ulteriormente la cosa in sicurezza sono state decise di fare le vasche di laminazione.
Ecco, lì voglio dire che chi ha gestito il problema del torrente Lura è stato anche lungimirante, perché queste vasche allora non erano molto diffuse. Ecco, il torrente Lura a Lomazzo ha creato questo bacino di due vasche che aiuta, anzi ha evitato inondazioni. Come è nata questa scelta?
Ma questa scelta è nata proprio per dare un'ulteriore sicurezza alle zone urbanizzate di Saronno e anche più a sud. Il vantaggio di queste vasche è proprio una rinaturalizzazione del torrente, perché permette di ampliare la questione lo spazio del parco, dando la possibilità alla gente di fruirle, dà anche una possibilità di ulteriore depurazione delle acque che fuoriescono dai depuratori mediante un sistema di fitodepurazione. Io sul miglioramento delle qualità delle acque sono molto 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 contento, perché da quando iniziai a occuparmi di questo torrente, ogni volta che passavo da via Roma vedevo un colore nero, schiume, eccetera eccetera, che attualmente si ripresenta molto molto raramente rispetto a prima, che era quasi una costanza. Tendenzialmente queste cose qua avvengono il venerdì, quando qualcuno pulisce le proprie i propri scarti, le proprie vasche, i propri reflui, e sa benissimo che il venerdì, il sabato, le possibilità di controlli, di verifiche sono minori.
Perché durante la settimana diciamo che le acque non sono, a occhio, non sembrano veramente torbide.
No, non sono torbide, ci sarebbero anche i pesci se ci fosse una capacità di gestire meglio la questione delle acque, della presenza delle acque, e anche le vasche di eliminazione potrebbero servire, perché nelle vasche di eliminazione è stato messo un sistema che attinge l'acqua dalla falda per tenerle sempre umide. È chiaro che se attingi 100 litri all'ora, 100 litri al minuto è un po' pochino, quando ci sono le magre, ci fossero un po' più di pompe potresti attingerne molto di più ad avere, dare sempre una presenza di acqua all'interno del torrente, perlomeno fino alla zona di Saronno. E come si diceva prima, il vecchio sistema della politica "metto la polvere sotto il tappeto, nessuno lo vede", è funzionato anche qua recentemente, quando è stata coperta la foppa, diciamo così, il buco che c'era in via Tommaseo, per far sì che la gente non vedesse più i pesci agonizzare quando mancava l'acqua. Non agonizzano lì, ma agonizzano in altre pozze che si trovano un po' più a sud di Saronno. È soltanto spostato il problema, so che la gente non vede, non dà fastidio, certo. Non dà fastidio alla politica, ma questa non è la politica che dovrebbe essere fatta. I problemi vanno risolti.
Ecco Alberto, però se noi vediamo in Italia, la maggior parte dei danni che hanno creato queste alluvioni, queste fuoriuscite di torrente, sono causati dalla mancanza di pulizia a valle dei boschi. Infatti molti fiumi esondano perché sono intralciati da alberi, tronchi. Del fiume Luro questo non succede, come mai?
Ma prima di
c'è
tutto
una buona manutenzione a monte?
Ma prima di tutto perché non vi è una grande realtà boschiva per quanto riguarda il fiume Lura. Dopodiché ovviamente vengono fatti degli interventi dove vengono fatti, qua adesso a Saronno Sud, la parte di Saronno, la zona sud dell'Ura, hanno tagliato tutti gli alberi, hanno cercato di mettere in sicurezza le rive. Ma vorrei fare anche uno sguardo leggermente superiore a Saronno. Abbiamo visto recentemente le alluvioni che sono avvenute in Emilia Romagna a causa di questi mutamenti climatici che rendono sempre più tropicale il clima anche dalle nostre parti. Però volevo tornare al discorso prima. I 10 metri di distanza dai torrenti per poter costruire. Ho visto delle immagini di fiumi esondati proprio nell'ansa del fiume dove fa le curve, dove ovviamente è più forte, dove le case anche lì non erano costruite le distanze previste dalla legge dal 1904, non fatta nel 2024.
Non soltanto, diciamo, anche la stessa Milano, sì. Attorno ai Navigli cosa c'è in giro?
Navigli sono Navigli, i fiumi.
Però sono sempre, è vero, c'è una differenza, uno sono incanalati, gli altri, però anche lì esondano. L'Olona è sul gli occhi di tutti.
Ma anche lì l'Olona è stato intubato, passa sotto Milano, intubato, non si capisce bene. E rispetto a noi parlano da anni di fare delle vasche per proteggere Milano da questa indottrinazione, ma non sono ancora in fase di realizzazione. E questo perché bisogna trovare i terreni, bisogna fare delle opere, non è semplice. Qua è stato facile sui comuni di Lomazzo e di Bregnano perché ovviamente le amministrazioni, facendo parte del PLIS, avevano i terreni liberi e si sono resi disponibili.
Ecco, Alberto, a tuo avviso come ha influito la creazione del consorzio Lura per poter fare delle migliorie a questo torrente?
Qui è un po' più complessa la questione, perché il parco sovracomunale dell'Ura, ce ne sono due di parchi sovracomunali.
Che abbraccia quante province? Varese,
Como
e Milano.
Sì, arriva anche un attimino a Milano. Non c'è un parco unitario, ci sono due parchi, uno delle sorgenti e uno tutto il resto, che si parla o non si parla. Però il parco più che altro non ha in mano la gestione della qualità delle acque, che sono in mano agli ambiti territoriali ottimali, cioè le province. Anche qua potremmo aprire un lungo discorso se una provincia è ottimale per un torrente oppure ottimale considerare tutto la lunghezza del torrente in modo funzionale all'ottimizzazione. Però così la legge ha deciso, province per province, cioè le province hanno in mano la gestione delle acque, la depurazione, la captazione e quant'altro. Abbiamo visto anche noi che il servizio idrico nostro è passato dall'Urambiente e dalla Saron Servizio ad Alfa a livello provinciale, con un grosso aumento di costi per i cittadini saronnesi. I parchi avevano più un'intenzione di gestire tutto quello che riguarda la parte ambientale del torrente, cioè la vegetazione, la forestazione, gli animali e quant'altro. Proprio l'acqua no, non è loro demandato. Certo, potevano avere, come quando c'ero io, un'attività di moral suasion rispetto a chi doveva andare a gestire la qualità delle acque. E io ci ho dato dentro abbastanza, rompendo le scatole a livelli provinciali e regionali per queste cose qua, grazie anche a un amico che ci è mancato, che era il direttore generale delle reti, che era Franco Picco.
Puoi fare un giudizio sulla bontà del Parco Lola? Sei soddisfatto della manutenzione, dell'ampliamento, della conservazione del Parco Lola?
Beh, diciamo che si danno da fare. Diciamo anche che la maggiore proprietà di terreni...
E puoi dire come si espande il Parco Lola, da dove arriva?
Come dicevo prima, ci sono la parte delle... Se guardi il parco, ci sono le sorgenti, il parco delle sorgenti, che è una parte. Il nostro parco, l'Ura, che è sede a Cadorago, che riguarda un'altra parte. Quindi è difficile dire, non c'è un parco unitario, ci sono due parchi. Detto questo, il parco si è molto battuto per quanto riguarda la riforestazione, gli alberi, la sentieristica e quant'altro, anche la parte che...
La manutenzione dei sentieri, a tuo avviso, è sufficiente?
Ma sui sentieri direi di sì, sulle ripiantumazioni si sarebbe potuto fare qualcosa di meglio, ma va bene così. Tenete presente che il parco può intervenire solo sulle aree di proprietà comunali, e il pezzo di area di proprietà comunale maggiore è quello di Saronno, col pratone e tutto quanto che sta attorno. Il resto è di proprietà privata, è difficile riuscire a entrare a casa tua e fare degli interventi. Se
anche
tu...
a zona di Rovellasco, Lomazzo, è tutto
non c'è
privata.
Tanta roba pubblica.
È tutto privato.
Tanta roba pubblica, non ce n'è.
Ecco, ritorniamo sempre ancora al discorso dei fiumi che creano questi grandissimi danni. Io so che tu sei anche consigliere in un paese di alta montagna, tra molto molto noto, che è Sestriere. Da lì si dice che molti fiumi vengono intasati dalla mancata manutenzione dei boschi di alta montagna. Corrisponde al vero o non è vero?
Ma io, per quanto riguarda...
Quando ci fanno vedere in televisione, vediamo i fiumi pieni di... Nel Savonese abbiamo visto fiumi pieni di tronchi d'albero, in Liguria.
Io posso dire quello che so. Per quanto riguarda Sestriere, non vi è una realtà torrentizia talmente forte da poter andare a intaccare gli alberi che ci sono e strapparli via. Certo che gli alberi nascono, muoiono, cadono dei pezzi anche per il vento, per le nevicate, eccetera, eccetera. E poi il torrente fa un'attività di pulizia.
Ma c'è questa manutenzione? La pulizia dei boschi c'è ancora, sì o no?
Sulla Sestriere di scuro. Sicuramente c'è ancora il consorzio forestale che si occupa di tutte le manutenzioni dei boschi.
E sopra di noi, sopra Como, sopra Varese, questi Appennini qua vicino o prealpi, come sono?
E ripeto, è questione di capire se è di proprietà del privato o deve intervenire il privato. Se invece è proprietà pubblica, come a Saronno e Pratone, deve intervenire il pubblico.
Che potere ha il pubblico per poter intervenire per obbligare il privato a una corretta manutenzione?
Solitamente può fare un'ordinanza, come può fare un'ordinanza se vede una casa che è brutta, che sta decadendo. Poi dopodiché dall'ordinanza a uno che si attiva su un'ordinanza, bisogna capire se la persona è sensibile e poi è capiente da un punto di vista economico, perché le spese ricadono sempre sul privato, non è che il pubblico ti fa un'ordinanza e ti dà i soldi per mettere in pratica l'ordinanza.
Domanda un po' difficile da rispondere. A tuo avviso un ente pubblico come può attivarsi per ovviare a queste trombe d'acqua che arrivano ormai più frequenti? Ormai vediamo anche in Emilia Romagna 4 inondazioni nel giro di 2 mesi. Davanti a questo mutamento climatico, l'ente pubblico cosa deve fare?
L'ente pubblico deve fare rispettare le leggi. Okay?
Quando... È sufficiente?
Come minimo deve far rispettare le leggi. Quando ho detto che dal 1904 non devi costruire 10 metri dai fiumi, perché il ente pubblico non l'ha fatto rispettare? Lo vediamo qua anche a Saronno. L'ente pubblico deve fare quelle opere di salvaguardia idraulica, come sono le vasche di eliminazione. Qua funzionano.
Sono città costruite sui fiumi, alcune. Il Genoa hanno accolto il palazzo sopra i fiumi, sull'intubazione dei fiumi.
Ma questa è colpa di chi gliel'ha concesso fare. Non sono più forse attualmente gli stessi responsabili politici degli anni 60 e 70.
Certo, fuori discussione.
Però all'epoca c'era una legge che non è stata rispettata. Anche qua a Saronno è così. Vi è anche, sempre segnato nel PGT, la possibilità di uno studio di rischio idraulico fatto, approvato dalla Genio Civile, che prevede per la nostra realtà la riduzione delle fasce di rispetto da 10 a 5 metri. Ma questo non basta, ci sono gente che ha costruito proprio all'interno del torrente. Chi gli ha dato queste possibilità di costruire, perché gliele ha date? Non lo so.
Però questo è un ricordare cosa non si è fatto nel passato, ma oggi come si può affrontare questa emergenza?
Ripeto, con...
Le case sono sue, non si possono buttare giù adesso.
Gli fai delle vasche di eliminazione per cercare di ridurre le portate, i tiranti massimi d'acqua, come è stato fatto a Lomazzo.
Ecco, l'impegno economico è significativo.
È stato 12 o 13 milioni di euro.
Cioè è possibile che in tutta la Lombardia si possano fare questi investimenti?
Io parlo 12-13 milioni di euro quanto riguarda le vasche di Lomazzo. Le altre vasche non so di che dimensioni sono, che costi possono avere, e anche queste cifre erano datate.
Io ho fatto degli espropri per fare le vasche.
Sì, sono stati fatti degli espropri con gente che coltivava i terreni. Era fattibile perché erano terreni agricoli e c'erano degli spazi per farlo. In altre zone non so neanche se è possibile farlo. Però tengo a fare una piccola digressione, guardiamo un po' cosa succede attualmente, che non so se sapete che è stato allagato anche il Sahara.
Sì,
quindi il problema è questo ammutamento climatico che sarà sempre più violento. E quest'anno, diciamo, rispetto all'anno scorso, noi ci siamo salvati perché tutti hanno ben presente le grandinate dell'anno scorso, che danni che hanno provocato in zona.
Ecco, ma si può cercare di ovviare questi problemi qua senza creare danni all'economia? Perché si dice che molte volte non si fa nulla perché la parte economica è quella che traina tutto. Se dovessimo fare alcuni interventi climatici andrebbe a discapito, alcuni dicono anche, dell'occupazione. Ecco, come bilanciare queste due cose?
Ma secondo me non è vero, perché se si fa una transizione ecologica puntando, faccio l'esempio su un solare, faccio un esempio su un idrogeno, perdi magari qualche lavoratore nel mondo del carbone, ma lo recuperi dall'altra
Alberto,
parte.
Guardiamoci, cioè, il problema che sta nascendo adesso sulla famosa macchina elettrica, paesi contrari, chi è favorevole e chi è contrario. Anche sul trasporto puramente ecologico e climatico.
Ma se guardiamo qualsiasi attività, l'uomo ha un effetto antropico, cioè crea degli scarti, crea dell'inquinamento. È capibile che cosa conviene. Io sono personalmente più favorevole a una realtà ad idrogeno rispetto a quella elettrica. Perché l'elettrica, la batteria ha una durata di X anni, terminato quello, poi la macchina deve buttarla via. Ma le batterie ce ne sono di tanti tipi, ci sono le batterie ad accumulo a sale, di cui l'Italia è una produttrice, non soltanto quelle agli ioni di litio, e così stanno facendo anche degli studi su delle batterie al vetro, basate sul vetro. Lo stesso che ha inventato le batterie a ioni di litio ha presentato un brevetto per le batterie col vetro. L'evoluzione c'è. L'evoluzione continua, se guardiamo anche la capacità di produzione dei pannelli solari, prima avevi un pannello da 200 watt ed era bellissimo, strafigo, adesso ne hai uno da 430, il doppio, ed è mediocre, ce ne sono che vanno a 600 watt di produzione per pannello. L'evoluzione c'è, se c'è il mercato che attira... tira su questi prodotti, anche le industrie si vanno a sviluppare con delle ricerche, ma non si può tornare indietro, cioè già l'uomo negli anni passati ha buttato talmente tanto inquinamento in giro che devi cercare di ridurlo utilizzando le fonti rinnovabili. Piaccia o non piaccia, è una via non...
Alberto, io non posso non cogliere l'occasione della tua presenza qui in radio per buttarsi anche su un argomento che probabilmente è di attualità a Saronno. Come vedi questa crisi politica salonese? Ti invito, è molto difficile anche per chi fare domande anche per chi deve rispondere, perché oggi come oggi è tutto sospeso. Cioè, un tuo parere, come vedi questa situazione salonese?
Ma io la guardo da 2035 metri di Sestriere e quindi con occhio un po' di distacco.
Ma guarda la Salonese.
E lo dico molto francamente, cioè l'attuale compagine da un punto di vista politico è molto, non c'è più, diciamocelo francamente. Erano partiti con una coalizione, la coalizione non c'è più, hanno perso dei pezzi con chi è andato a finire nei 5 Stelle e hanno trovato anche chi da indipendente li ha sostenuti fino adesso, che ha detto io non vi seguo più. I loro motivi ci sono ed è inutile nasconderle, avranno delle cose. Ora, correre dietro, a mio modo di vedere, a soggetti che hanno aderito in questi anni ad altre realtà politiche solo per il fine di avere 13 a 12 in consiglio comunale non è una soluzione lineare.
Manca un anno e mezzo alla fine
perché onestamente uno è nato con un progetto, un programma, un campo di collaborazione, e continuare a cambiarlo solo per avere un posto in più e tirare avanti un anno e mezzo non ha senso, cioè non ha senso.
A tuo avviso qual è lo scenario che apparirà fra poco?
Scenario che può avvenire è il seguente: c'è questa mozione di sfiducia il giorno 6, presumo che arriveranno a 12 a 12 perché
vuol dire che non passano,
come sempre presumo, in fase di visto che sono in fase di trattativa con il Movimento 5 Stelle, perlomeno il consigliere 5 Stelle manterrà la sua classica posizione di essere assente, quindi non si presenterà, come non si è presentato neanche per approvare il bilancio consolidato, quindi arrivando a 12 a 12. Ma al di là di questo, che prospettiva politica c'è? Che accordo programmatico può esserci con eventuali appoggi del 5 Stelle?
Anche perché il primo appuntamento è il bilancio preventivo, fondamentale.
Ma il bilancio preventivo, io a Sestriere l'ho sempre approvato ad aprile, andando avanti per 4 mesi in 12esimo.
Vai avanti.
Sì, però, ripeto, vai avanti, ma tutte le variazioni di bilancio che devono essere approvate, chi le approva? Ma anche questo bilancio
consolidato. Con la parità passano?
No, con la parità non passano. Ci deve essere la maggioranza. 12-12 non è approvato. Non approvi niente, non fai niente, ma anche questo bilancio consolidato che permetteva l'assunzione dei dipendenti in comune, non essendo stato approvato, non permette di rimpolpare le file dei dipendenti comunali. Non lo so, un commissario prefettizio lo vedrei molto bene. Poi questa amministrazione è nata, aveva un compito. Io parlo molto lì.
Bisogna essere sincero, questa amministrazione qua ha avuto la fortuna di gestire tanti soldi che non sono mai capitati con il PNRR. È un peccato che non si possa sfruttare questa occasione per spendere tutti questi soldi che potrebbero arrivare.
Ma non è detto che un commissario che ha il potere della giunta e del consiglio in se stesso può fare quello che vuole, ok? E
poi se vuole
quello che vuole, cioè ci sono dei progetti già in essere, può andare avanti e portare avanti i progetti in essere senza se e senza ma, senza dover mediare con chi è favorevole o non è favorevole. Ma mi permetto anche di fare una piccola cosa, cioè questa amministrazione aveva un jolly da spendersi che era la rigenerazione dell'area ex Isotta, ove per la prima volta il comune di Saronno non vedeva un progetto di riqualificazione con la presenza di un supermercato, ma al contempo con delle attività attrattive. L'ultima della UAE Cycling, prima si parlava anche
un progetto depositato che purtroppo non si potrà discutere perché se non c'è l'organo preposto per decidere e portare in consiglio comunale questo progetto che è stato depositato 60 giorni fa.
Ma questa è una, al di là del 60 giorni, questa è una responsabilità politica di chi ha amministrato la città. Interessa portare avanti questo progetto? Bene, si porti domani in consiglio comunale e si veda chi è favorevole.
Chi lo porterebbe oggi come oggi, che non ci sono i numeri? E chi lo porta? Nessuno.
Ma non è detto che le opposizioni non possono prenderlo in considerazione nell'interesse della città.
Sì.
No? Magari qualcuno della maggioranza per altri interessi potrebbe anche non votarlo, portarsi qualcuno della maggioranza che ha in mano le cose. Che
è una patata molto scottante.
Però è l'unica alternativa alla città per non avere quello che succede, e apro una piccola parentesi, il fatto che questa città stia diventando attrattiva ma non per le persone normali, ma per persone che commettono atti delittuosi. Ed è ora di capire che bisogna mettere.
Non tocchiamo questo tasto che non che sembra un po' di novità.
Ecco, parliamo abito in centro, è diventato invivibile. Ora,
sul discorso del centro e non solo, perché non la insicurezza o la mancata sicurezza non è un problema solo del centro, ma di tutto Saronno. Ecco, come vedi questo problema, che è annoso, difficile anche da superare, perché non è semplice, perché tutti parlano, però il Comune di Saronno ultimamente è uscito con un decalogo del sindaco, qualcuno dicono troppo in ritardo, qualcuno dicono forse è giù. Ecco, a tuo avviso questo potere che può avere un sindaco, che è molto limitato, bisogna già dirlo a chi ci ascolta, perché non dipende dall'arrivo della polizia del sindaco, sì o no, come si può risolvere oggi a Saronno?
Allora, è vero, il potere del sindaco non è il potere dello sceriffo.
Ma certo.
Come si vede nei film americani che scende.
Non riesce neanche a averlo il prefetto in quest'ora, roba del genere.
Però il sindaco potrebbe avere qualche ruolo da fare. Dico cosa farei io. Magari sono un pochettino talebano sotto questo punto. Io andrei con la fascia tricolore dove deve esserci, avvisando gli organi competenti che io vado come sindaco, e chiederei la loro presenza, facendo presente la situazione a livello mediatico, a livelli superiori, provinciali, regionali e nazionali.
Questo noi abbiamo già detto oggi, anche al sindaco tramite la nostra radio, abbiamo fatto l'esempio del sindaco di Ceriano, che è riuscito a portare l'esercito nel bosco.
Perché i livelli superiori non possono permettersi di mandare un sindaco a combattere da solo col rischio di essere aggredito, a fronteggiare le bande che si sono arrivate ormai a Saronno. La situazione è molto fuori controllo.
Fuori controllo, ormai sono fuori controllo.
Diciamolo così, anch'io che
ma te lo aspettavi questa escalation così alta?
No, ma io che stavo dicendo, mi permette di finire, io abito in centro, ci sono delle volte che non riesco a entrare a casa mia perché ci sono gruppi di ragazzotti che non si spostano neanche al passaggio delle macchine e impediscono di entrare.
Questo è vero, vero.
Io non ho mai avuto paura a girare, perché non me ne frega assolutamente nulla, ma onestamente diventa un po' difficile questa cosa, oltre gli schiamazzi notturni fino alle 2 alle 3 di notte. Non ho mai visto intervenire nessuno a fare un controllo. Ora, tra la mancanza di controllo e la mancanza di presa di posizione, se non c'è nulla, la gente si ritiene libera. Non dimentichiamo, faccio un piccolo spoiler.
Poi mancano le forze dell'ordine, mancano.
Torno a ripetere, le forze dell'ordine non possono permettersi di mandare un sindaco a rischio, quindi devono andare per forza a intervenire. Io farei questo se fossi il sindaco, mettere la fascia, andare in stazione e dire, prima di farlo direi agli organi superiori, io vado, sono da solo, se mi succede qualcosa la responsabilità è vostra. Dopodiché io mi aspetto che arrivi l'esercito con gli elicotteri, perché non possono permettersi a livelli superiori un rischio per un sindaco.
Purtroppo questi casi qua tu mi insegni che si risolvono soltanto quando c'è l'evento eclatante, quando c'è il morto.
Ma adesso c'è già il morto.
Oggi c'è già il morto.
Purtroppo oggi c'è stato un assassino a Saronno di gente che ha litigato e si sono sparati. Ma litigi a Saronno senza spari, ma con coltelli e aggressioni,
sono
un pochettino eccessivi. Ma non è che non c'erano anche prima.
Sì, ma adesso sono molto
più
diffusi.
Perché sono molto diffusi. Poi vogliamo fare dietrologia, conviene far così perché permettere a una parte della politica di dire noi vi difenderemo e lasciare andare quella cosa, spero proprio di no, ma qualcuno la cavalca come cavalca.
Vabbè, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, noi speriamo di non aver annoiato i nostri ascoltatori, perché abbiamo fatto alcuni argomenti molto interessanti come l'ambiente climatico, il LURA, l'impatto ambientale sul Saronno, e poi abbiamo fatto anche una piccola postilla con un'analisi leggera su quella che è la situazione saronnese, nell'augurio e nella speranza che tutto si risolva il più presto possibile. A tutti voi vi auguriamo una buona giornata, sempre con Radio Orizzonte in Blu.
Grazie a tutti, arrivederci.